Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e ben ritrovati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Siamo arrivati alla puntata 178, oggi è il 6 novembre, io sono Luca e con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, come va?
Tutto bene, grazie.
La volta finalmente scorsa... con la felpa.
Finalmente con la felpa, sì. Finalmente è arrivato il freddo e il raffreddore, lo dicevamo prima. Quindi contento un po' per il freddo, meno per il raffreddore. Quindi se mi sentite parlare un po' così è per il raffreddore. L'ultima volta che abbiamo registrato c'era Alessandro, stavolta ci sei tu.
E la prossima forse non ci sarai tu a questo punto.
La prossima non lo so, infatti, ormai ci alterniamo. Però avevamo detto che eri a Lucca, quindi la domanda sorge spontanea: come è andato Lucca Comics quest'anno?
Sempre bene, perché è sempre bellissimo, e come gli ultimi anni sempre un delirio, perché oltre alla quantità di acqua allucinante che ho beccato, perché io sono andato il 2 e in Toscana è stato un po' di casino, chiaramente quando piove a Lucca si riversa tutti nei padiglioni e quindi c'era tantissima gente, però è sempre bello, tra giochi da tavolo e fumetti... È bello.
Sì, yeah. Me lo sono perso quest'anno, però vabbè, vediamo, magari recupereremo l'anno prossimo. E allora, oggi abbiamo una puntata in cui torniamo un po' all'origine con un argomento, di cui però parliamo, sarà il secondo argomento della puntata, perché se vi ricordate, è stato uno, penso, dei primi argomenti che abbiamo toccato nelle puntate del podcast. Mi ricordo che quando stavamo a casa da Alessandro parlavamo di questa cosa, cioè di Ton, che è la blockchain di Telegram. Ora poi nel tempo ci sono stati tanti cambiamenti, tu sicuramente ti ricordi molto meglio i dettagli, e quindi di questo ne parleremo dopo. Adesso però ci vogliamo concentrare un po' sulla novità del momento, la novità di questi giorni proprio, perché è stata sabato scorso, c'è stato un annuncio importante da parte di Elon Musk, personaggio di cui ultimamente parliamo anche un po' troppo, forse, qui su questi dietro questi microfoni, perché ne avevamo già parlato in passato. Elon Musk ha fondato da poco un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, che si chiama xAI, dove questa X è un po' onnipresente nei suoi prodotti, dato che anche Twitter è stata rinominata poi in X. E innanzitutto c'è una cosa che va detta fin da subito, perché 6 mesi fa Elon Musk firma la lettera in cui si chiede di bloccare lo sviluppo delle intelligenze artificiali, large language model, per 9 mesi, mi sembra chiedessero all'epoca. 6 mesi dopo non solo lancia una nuova azienda, ma 6 mesi dopo lancia un nuovo prodotto, che è appunto un LLM, un Large Language Model, che si chiama Grok. Quindi già questo è un po'... fa un po' ridere così, cioè fa un po' già ridere.
Ma lui ha chiesto di fermarsi per aspettarlo, chiaramente. Era arrivato tardi, voleva un po' di vantaggio.
Si era preparato bene, secondo me, comprando Twitter, e ne parliamo dopo, perché ora... Giusto per introdurre un po' l'argomento, ormai l'argomento, diciamo, lo conoscete un po' tutti, perché LLM, sapete un po' tutti, penso, di cosa stiamo parlando. Quello che fa sono questi large language model, come ChatGPT ad esempio, o come Palm di Google, quello che viene usato in Bard, credo, o il contrario, adesso non mi ricordo se è Bard che viene usato dentro Palm o il contrario. Questo anche xAI, l'azienda di Elon Musk, ha annunciato lo sviluppo di un large language model che si chiama Grok, basato, cioè il Grok è il prodotto, diciamo. Dietro a Grok c'è un large language model, e in questo caso quello che è attualmente utilizzato è Grok 1. C'è stata anche una versione 0 che era non pubblica. Questa Grok 1, in realtà, questo Grok per ora è un qualcosa di in beta, molto in beta, c'è scritto, mi sembra. Limitato tra l'altro soltanto a chi sta negli Stati Uniti, e limitato, se non sbaglio, a chi ha un utente Twitter verificato, quindi a chi è un utente Twitter pagante, in pratica. E nel post che hanno scritto per annunciare questo progetto, c'è una cosa che mi ha un po' colpito proprio nelle primissime righe, perché loro dicono che praticamente questo modello sarà un po' sarà in grado di rispondere a quelle domande che sono un po' spicy, dicono. Cioè, quelle domande immagino che magari gli altri language model si rifiutano di rispondere, Grok sarà in grado di rispondere. Quindi ora, spicy diciamo che potrebbe essere interpretato in vari modi, perché potrebbe rispondere a domande, non lo so, su temi di cui magari teoricamente gli altri sistemi di questo tipo cercano di non dare risposte, che potrebbero essere temi, argomenti un po' sensibili, banalmente anche la politica, credo, non credo che possano dare, che ne so, opinioni, cose di questo tipo. Non so poi che cosa altro intendono con spicy, tu non so se tu hai letto qualcosa al riguardo e se hai capito cosa intendono loro con spicy.
Allora, io ho visto lo screenshot del tweet che ha messo Musk, mm-hmm. in cui chiedeva come posso produrre cocaina.
Ok.
E gli rispondeva tipo, come prima cosa devi procurarti una licenza, poi devi prendere un laboratorio, bla bla bla, mm-hmm. e tutte queste cose qui molto simpatiche. Esatto. Poi alla fine diceva, no, chiaramente scherzavo, non puoi, bla bla bla. Diciamo, mm-hmm. poi alla fine dava la risposta seria. Però... c'è mette in mezzo... No, ho letto che lo definisco... Non mi ricordo se proprio Musk dice, se non avete senso dell'umorismo non utilizzate questo language model o una roba del genere. E quindi penso, ecco, si riferiscono a questo, da quello che ho capito.
Ok, interessante. Diciamo che è un po' in controtendenza rispetto a quello che appunto, se proprio vogliamo dire tutto, ha detto lui 6 mesi fa, perché se 6 mesi fa mi dici che vorresti bloccare lo sviluppo per creare un AI più responsabile in qualche modo, e poi quello che tu proponi è un prodotto che è in grado di rispondere a queste domande, mi sembra che è tutto meno che responsabile, ecco, diciamo così.
Sì. Però, da un altro punto di vista, se togli il fatto che è vero, gli altri, i vari chat GPT e bla bla bla, nel momento in cui fai una domanda più particolare, ti rispondono in maniera molto netta e probabilmente è giusto, perché non sai qual è il target delle persone che ti utilizzeranno, una roba del genere la vedo molto più interessante da inserire, ad esempio, su un assistente vocale, no? Cioè, se io devo interagire con un assistente vocale dove si gli chiedo come, non lo so, come creare una bomba atomica, mi risponde, no, guarda, non è corretto creare una bomba atomica, la risposta è, vabbè, grazie al cazzo, direi. mentre invece, se mi risponde in maniera simpatica, te crea quella volontà di poter interagire con una roba del genere. Non lo so, probabilmente...
Sì, anche questo punto di vista ci sta, in effetti. Ci sta, diciamo che se il tutto è condito, diciamo, nel modo scherzoso, come dicevi tu, che magari alla fine dice, ok, no, ma scherzavo, non so quanto, cioè...
Non so dove...
Devi essere sempre in grado... Esatto. Devi essere sempre in grado in qualche modo di poi di capire tu se effettivamente la cosa che stai andando a fare, cioè c'è poco, diventa più importante l'umano che la macchina a quel punto, no? Perché è l'umano che capisce se la cosa va fatta o meno, perché poi alla fine per alcune delle cose che magari tu gli chiedi e si rifiuta di rispondere, magari sono cose che se cerchi su Google le trovi. In ogni caso, quindi
esatto,
non è anche una perché cosa che non
sono allenati su quello, no? Quindi nel senso,
sì. E allora, a proposito dell'allenamento, quindi dicevo che il prodotto si chiama Grok. Alla base c'è questo large language model che si chiama Grok 1, in questo caso Grok 1. L'hanno sviluppato negli ultimi 4 mesi, dice, almeno questo è quello che dice lui.
Che comunque mi sembra tanto poco per tirare fuori una roba del genere, mi sbaglio?
Oggi leggevo che comunque è necessario qualche mese. Ora magari avranno fatto in breve, magari, non so, non, dipende secondo me da come parti. Secondo me non è possibile, nel senso che secondo me è più probabile che 4 mesi siano stati il training effettivo del modello, dei due modelli in realtà, perché Grok 0 è stato il primo, Grok 1 è quello che utilizzano attualmente. Poi secondo me comunque c'è dietro magari qualche altro mese sicuramente di ricerca, sviluppo di questo, di tutto quanto, di tutta l'infrastruttura che c'è dietro. Cioè non credo che in 4 mesi poi fa tutto, sinceramente. Quindi magari prima hanno lavorato un po' sotto traccia, a un certo punto hanno lanciato l'azienda e dopo 4 mesi hanno lanciato il prodotto. E questa prima iterazione, Grok Zero, aveva 33 miliardi di parametri e aveva le stesse performance di Yama, che però ha il doppio dei parametri, 70 miliardi. E la versione attuale, diciamo, Grok One, dovrebbe essere migliore comunque di ChatGPT 3.5, ma non è ancora all'altezza dei modelli più recenti, quindi modelli tipo Palm di Google o GPT-4. Su questo mi sembra di capire ci stanno lavorando, anche perché appunto hanno a disposizione molti dati che non sono solo quelli dello scraping online, diciamo, che può fare chiunque più o meno, ma hanno proprio a disposizione tutti i dati di Twitter, e di questo adesso ne parliamo meglio. Vedendolo un po' da una parte, dal punto di vista più tecnico, per quanto riguarda gli strumenti che hanno utilizzato, loro fanno un elenco con 3 strumenti in particolare, che sono Kubernetes, Rust e Jax. Jax è un... ora, io non l'ho mai praticamente usato, ma è, diciamo, una alternativa... Ora, non so spiegarlo bene, perché praticamente TensorFlow è un prodotto, credo, di Google, e è uno di quei framework che ti permettono di sviluppare modelli di intelligenza artificiale, reti neurali, tipo PyTorch o TensorFlow, ad esempio, ma Jax è più vicino a TensorFlow, ma teoricamente dovrebbe permetterti di fare cose in maniera un pochettino più rapida. Però non ho mai utilizzato e non sono esperto riguardo, cioè non ho nemmeno mai usato TensorFlow, quindi non so bene come funziona. L'ho sentito un po' nominare così e basta, quindi non so dare spiegazioni in più, magari mi informo la prossima volta, facciamo un follow up. Questo quindi è lo stack che utilizzano per il training, e la cosa che mi ha incuriosito abbastanza è il fatto che utilizzano appunto Rust e Kubernetes per gestire tutta la distribuzione del training di questo modello su tante GPU, e nell'articolo dicevano che praticamente una cosa fondamentale per loro è stata essere in grado di distribuire, non solo distribuire il carico di lavoro su tutte queste GPU, ma anche di capire quando c'è un fallimento, di capirlo subito, in modo tale da poi reagire e fare in modo che risolvi il problema subito, immagino. E la cosa che volevo dire in più è che praticamente poi a chiusura dell'articolo in cui annunciano Grok hanno fatto un elenco un po' di open problems attuali delle LLM e di Grok, e dicevano che in generale, diciamo, che uno dei problemi che hanno menzionato è appunto il fatto che non è possibile verificare quello che il modello emette come output, non è facile, e quindi vorrebbero andare anche lungo questa direzione per cercare di migliorare un po' questa problematica qui. Ora ti voglio fare una domanda, no? Alla luce di questo annuncio, di questo nuovo prodotto di xAI, secondo te il fatto che Musk mesi fa ha comprato Twitter a un prezzo spropositato, cioè lo vedi in maniera diversa, gli comincia da un senso diverso, o sembra sempre una cosa che non c'ha senso?
Per me adesso comincia a averci senso. Cominciano a averci senso un po' di cose, anche la membership che avevano tirato fuori su Twitter, che abbiamo commentato anche noi sul podcast, no? Dicendo che c'aveva forse poco senso all'epoca, adesso collegata al fatto che per poter utilizzare il language model devi essere membro premium, per utilizzare Grok devi essere premium, non c'ha senso. Il prezzo spropositato probabilmente era per questa roba qua, e è interessante per quello che hai detto proprio tu, mi sembra, sulla Pointer Chat qualche giorno fa, o forse proprio oggi, che Twitter è diventato fondamentalmente un grande dataset su cui allenano su quella, no? Language model, che mi fa anche pensare, i tweet non riesci a, cioè non puoi allenare anche per esempio GPT-4 su i vari tweet di Twitter, cioè non c'ha API che permettono di tirar fuori i dati.
Allora, secondo me qui rientriamo nella policy che ha cambiato ultimamente, nel senso che lui ultimamente ha fatto in modo che praticamente che i tweet non siano leggibili a meno che tu non sia effettivamente iscritto. Lo scraping non è teoricamente legale e penso che venga limitato in qualche modo da Twitter, e le API hanno un costo esagerato. Quindi lui,
se vuoi allenare il language model su quello, ti costa talmente tanto che comunque ci ho guadagnato, altrimenti il mio language model c'ha l'esclusiva, tra virgolette, sui miei dati.
Secondo me sì. Sì,
è interessante perché comunque quello su cui lo stanno pubblicizzando è proprio questo, è la capacità di poter rispondere in maniera anche interessante, divertente, che probabilmente allenano sulle risposte dei vari tweet.
Sì, perché alla fine la cosa, diciamo, bella che loro hanno a disposizione, magari un po' anche, forse ce l'hai anche per esempio con Reddit, no? Perché c'hai conversazioni, comunque non c'hai frasi singole. E dice, vabbè, ok, no, io interagisco con altre persone, quindi magari una persona scrive una cosa, io interagisco, quindi c'è una conversazione continua. Ora, poi magari se hanno utilizzato anche i messaggi diretti ancora di più, non lo so, lì non voglio dire, immagino che ci siano delle cose che comunque vengono in qualche modo mantenute private, forse.
Credo e spero. Scusa, non ho capito se hai detto messaggi diretti prima o hai parlato di Reddit. Se...
Tutte... Allora, Reddit nel senso che tipo in alcuni language model, uno, diciamo, i dataset che vengono utilizzati c'è anche Reddit.
Mm-hmm.
Sicuramente, diciamo, è stato, se hanno fatto scraping di tutto internet, hanno fatto scraping anche di Reddit. E anche Reddit infatti è stato uno di quei siti, credo, che ha rimosso la possibilità di vedere i post senza essere iscritto.
Esatto, è quello che avevo pensato. E quindi magari tra le prossime mosse lo vedremo anche lì.
Qualcosa o comunque magari dare con diciamo prezzi molto alti accesso a questi dati, questa è un'altra possibilità. E quindi sì, comunque sono d'accordo con te, nel senso che a questo punto il fatto che lui abbia acquistato Twitter lo vedo un po' in un modo diverso, nel senso che lui non ha acquistato Twitter come prodotto social network, ma lui ha acquistato Twitter come contenitore di messaggi e di tweet, contenitore di immagini, GIF, reazioni, non so che altro. Però anche il fatto, per esempio, che il fatto che questo modello dovrebbe essere in grado anche non solo di rispondere a delle domande, ma di suggerirtene altre. Cioè ti dovrebbe suggerire delle domande che tu puoi fare. E questo immagino che sia qualcosa di legato comunque al fatto che su Twitter ci stanno magari conversazioni che cominciano in un modo, poi magari ci stanno anche domande
una piega
successive.
Diversa.
Esatto, sì. E l'altra cosa che è secondo me fondamentale e potrebbe anche essere un modo per differenziare questo language model, che fin qui alla fine, ok, sì, allenato sui dati di Twitter, probabilmente anche gli altri lo sono, perché bene o male nel futuro chiaramente ci avrà in più il fatto che sarà continuamente allenato su nuovi dati di Twitter. Però al momento immagino che, dato che comunque magari hanno fatto scraping in passato, i dati di Twitter ce li abbiano un po' tutti. La cosa però che è in più è che in pratica questo language model dovrebbe essere in grado di avere a disposizione, quindi accedere a una conoscenza del mondo che viene acquisita tramite Twitter, tramite X, anzi, perché non è più Twitter. Quindi in real time... tu tramite il language model dovresti essere in grado di avere, non lo so, notizie, qualsiasi cosa che c'è su Twitter dovresti essere in qualche modo dovresti essere in grado di riprenderla anche tramite il language model, che probabilmente è la parte più interessante, si avvicina un po' all'idea che ha anche Google di integrare il language model all'interno della ricerca. Quindi sì, è secondo me abbastanza interessante comunque come argomento. Non mi aspettavo sinceramente che prendesse questa piega, perché all'inizio, sinceramente, il fatto che avesse acquistato Twitter a quella cifra, tutto quello che stava facendo sembrava molto qualcosa senza senso. E la cosa che invece vedo adesso e che mi fa ancora più paura è che tutto quello che a noi sembrava proprio senza alcun senso logico, probabilmente nella sua testa tutto quanto aveva un motivo e tutto quanto c'aveva tutto un senso. Non era fatto, nulla è stato fatto, nulla è stato lasciato al caso, è stato fatto così per caso probabilmente. Per ogni cosa che ha fatto c'aveva una ragione precisa, dall'acquisto a cambi di policy e tutto il resto.
Sì, che se non altro fa un attimo, chiude un po' il cerchio e di ok, non era completamente scemo, nonostante poi alcune cose ce lo facciano pensare. Quello che mi chiedo è, ma l'ha pensato solo lui, comprato e fatto tutto quanto? Prima non c'avevano, cioè quando ancora era Twitter e si chiamava Twitter, non c'avevano idea di fare tutto ciò. Mi sembra veramente strano perché comunque Twitter è stato il social network atipico, che era uno dei più utilizzati al mondo, ma quello che sembrava non avere un modello di business che lo permetteva di fatturare i fantamiliardi come Zuckerberg con Facebook, Instagram o come TikTok, come tutti gli altri. È sempre sembrato un po' un ok, è favoloso, ma rimane un po' lì nel limbo. E invece questa poteva essere una direzione, non capisco se perché non è stata presa
Allora,
dal.
non riesco a capire cioè a mettere adesso bene in ordine temporale tutto quello che è successo, nel senso che l'acquisizione di Twitter è avvenuta un annetto fa più o meno. Circa, secondo me, sarà un
Credo
anno
di sì,
ormai che
più o
l'ha
meno.
acquistata.
Sì, no, sicuramente, penso proprio di sì.
E è circa un
Non
anno che è
molto di più, in
uscito.
fase.
E è circa un anno che è uscito ChatGPT, credo. Se non
Ah, tu dici
sbaglio.
quando la. Sì.
Prima, però, lui chiaramente la trattativa l'aveva iniziata mesi prima, perché se ne parlava già molti mesi prima. La cosa che penso è che magari, ok, sì, di language model se ne parla da molti anni ormai, da anni, però secondo me mancava ancora quella killer application che è stata poi ChatGPT, che ha permesso a tutti di conoscere i language model e di utilizzarli senza sapere cosa ci fosse sotto. Quindi probabilmente lui, cioè, nel senso, potrebbe essere, cioè, potrebbe essere che magari lui mesi prima dell'uscita di ChatGPT abbia in qualche modo o saputo che ci sarebbe stata questa, che sarebbe poi uscita questa applicazione, o in qualche modo ha capito le potenzialità di questi language model e ha deciso di prendere Twitter per poi arrivare alla situazione in cui adesso. Me lo immagino un po', se c'è, non so se ti ricordi, quando c'era su Silicon Valley, no? C'era quello lì, il miliardario. Non mi ricordo il nome, che tipo
Ah,
faceva ordinare
Bez
tutti i panini del
Gen.
McDonald's e capiva che doveva comprare le piantagioni di semi di non so che.
Sì.
Cioè, nel senso, nella sua follia mi immagino una scena del genere in cui capisce che deve spendere 50 miliardi per comprare Twitter, perché magari dopo 2 anni ne fa il doppio, perché allena il language model e la gente impazzisce. Non lo so. Nel senso, la
Sì,
mia
no, è
opinione su di
vero.
lui rimane sempre abbastanza controversa, nel senso che non vedo sempre dei comportamenti un po' così, anche il fatto di aver firmato quella lettera e poi aver cambiato idea dopo poco e soprattutto produrre un modello che, boh, non si capisce bene dal punto di vista di responsible AI, quanto effettivamente sia responsible. Non lo so, mi mette un po' sempre nella situazione di pensare che forse qualcosa di sbagliato c'è in tutto questo, eh.
Beh, rimane una delle figure più controverse che abbiamo, da qualche anno a sta parte, che ha tirato fuori dei prodotti belli importanti, e però
Anche
sì,
delle uscite un po' particolari, sì.
sempre un po' border.
Sì. Vabbè,
Ah, ma una
siccome
domanda.
vai.
È È open source che tu sappia, è tutto super chiuso e blindato.
Allora, non l'ho visto nel post. Allora, secondo me non è open source, però ci sono delle cose che mi fanno pensare che magari qualcosa potrebbero rilasciare, perché comunque hanno rilasciato un prodotto che si chiama PromptID, che ho letto oggi di sfuggita perché è appena uscito praticamente rispetto a quando registriamo, cioè appena è uscito l'articolo al riguardo rispetto a quando registriamo. Praticamente loro lo vendono come un IDE per il prompt engineering che permette in qualche modo di migliorare l'interpretabilità di Grok, perché praticamente diceva che ti dovrebbe permettere di capire meglio quali sono cioè di comprendere meglio gli output del modello, quali sono anche probabilmente, diciamo, studiare un po', sì, la rete, come reagisce la rete rispetto all'output del modello. Mettere anche a confrontare prompt diversi che magari danno risposte simili, comunque prompt simili che danno risposte simili. Quindi secondo me c'è una visione, diciamo, ok, sì, chiusa, perché comunque non credo che il modello sarà open source, almeno non so, da quello che ho capito, non mi sembra di averlo letto. Ma allo stesso tempo magari potrebbero pensare comunque di rilasciare qualcosa più lato ricerca, magari per andare verso appunto dei language model che sono più responsible o verificabili o in qualche modo più sicuri. Non so, sono tutte cose che ancora non sono chiarissime, cioè, almeno per me. Poi magari nei prossimi giorni potremmo anche forse saperne di più. Non so, sinceramente, adesso mentre che tu inizi l'argomento successivo, faccio una ricerca veloce sul fatto che sull'open source o meno, e poi magari facciamo un follow-up live
Follow up a
al
fine
riguardo.
puntata. Allora vado con la prossima? Torniamo a parlare di Ton, come hai detto tu prima, che è veramente uno dei primi argomenti di cui abbiamo parlato in ambito blockchain, e adesso è tornato con un record, quindi non possiamo far meno di parlarne, perché il giorno di Halloween, il 31 ottobre, la Ton Foundation ha fatto una live stream, che è stata, diciamo, audited da Certic, che è uno degli auditor più importanti nel mondo blockchain, dove ha stabilito un record come blockchain più veloce attualmente sul mercato, perché ha fatto un test mettendo come TPS, come numero di transazioni per secondo, ben 104.715 transazioni per secondo, che per dare un po' di contesto, Bitcoin c'ha 7 TPS, Ethereum 20, diciamo che arriviamo tra le 2000 e le 7000 verso i layer 2, diciamo comunque blockchain come Binance Smart Chain, Polygon, Matic o simili. Ci abbiamo Solana che sta intorno alle 60.000, 59.000, con tutti i problemi che però si porta dietro Solana, che è uno dei layer 1 meno affidabili che abbiamo al mondo, perché ogni 2x3 è down. Ton sta a 104.000 e è interessante perché per raggiungere questo numero ha utilizzato lo sharding, che poi spieghiamo che cos'è, ma che sappiamo nella roadmap di Ethereum è uno dei prossimi step. Quindi, prossimi, chiaro che sappiamo che la roadmap di Ethereum non è mai da qui a un mese, è da qui a un po', però nell'idea di cosa possiamo raggiungere con lo sharding di Ethereum, siamo su quel numero lì, siamo intorno alle 100.000 transazioni, quindi non è un numero completamente inverosimile quello che è stato tirato fuori da questo test. E per dare ancora più contesto, andiamo su Visa e Mastercard. Visa ha un numero massimo di transazioni che è 65.000 transazioni per secondo e 6.000 transazioni di media. Ora, non possiamo da un test dire che Ton ci avrà un numero stabile di 100.000 transazioni per secondo, però possiamo dire che ha fissato l'asticella, anche se si abbassasse della metà il numero di transazioni per qualsiasi motivo, abbiamo comunque una blockchain che può essere utilizzata per tante cose. Ora, il test è stato fatto prendendo 256 server su Alibaba, con cui ci hanno fatto i nodi validatori. Hanno lanciato una rete separata perché chiaramente non potevano utilizzare la mainnet dove c'erano altre transazioni, gli serviva una rete libera per poter fare un test a pieno carico. Hanno tirato su uno smart contract che ci aveva l'unica funzione di mandare una quantità assurda di transazioni, lo chiamano smart contract bomba. A quel punto lo smart contract ha cominciato a tirar fuori transazioni, la blockchain ha cominciato a dividersi in shard, si è divisa alla fine in 512 shard e ha elaborato tra le 90 e le 110.000 transazioni al secondo. Il carico è stato mantenuto per un bel po' e quindi hanno stimato alla fine questo numero. La live, se non sbaglio, è ancora disponibile, vedevo prima, quindi chi vuole se la può recuperare. E chiaramente lo sharding è una tecnica interessante, il fatto che in base al numero di transazioni, al crescere del numero di utenti e del carico, la blockchain sotto si va a dividere in sotto blockchain e nel caso in cui il carico diminuisce le shard chain collassano e tornano in shard ancora più grandi, è una roba figa, è chiaramente una roba che fa scalare molto velocemente. Direi che possiamo dare anche una mini super veloce definizione di che cos'è lo sharding, che magari non è una roba super, super chiaro o comune, anche se in realtà lo sharding è un concetto che non esiste solo nelle blockchain, ma esiste anche nei database, che è praticamente serve per far scalare orizzontalmente i database andandoli a dividere in vari shard, fondamentalmente. E quindi quello che fa è permettere alle blockchain di elaborare un numero maggiore di transazioni perché lo si va a dividere in partizioni più piccole. Quindi vai a elaborare solo una piccola parte dei dati dell'intera blockchain e non tutti i dati che vengono ricevuti, quindi tu non ci avrai più la totalità dei nodi che fanno riferimento all'intera blockchain, ma ci avrai una porzione di nodi che fanno riferimento solo a uno shard e quindi possono elaborare con velocità le transazioni riferite a quello shard. Cioè avrai tantissimi shard con validatori che si riferiscono solamente agli shard più piccoli e quindi in questo modo riesci a elaborare un numero maggiore di transazioni, chiaramente mandando in parallelo i vari shard tra di loro, non sono, come posso dire, non sono sequenziali, non sono legati l'uno all'altro. Chiaro che andando a ridurre il numero di nodi, perché non vai più a gestire la totalità dei dati su tutti i nodi, ma gestisci parte dei dati su parte dei nodi, è una struttura un pochino più critica a livello di sicurezza in qualche modo, anche se poi viene gestito, e magari su questo ci potremmo fare una puntata a parte. Di fatto questa è la tecnica che ha portato a avere un numero così grande di transazioni, e sarà simpatico vedere quali saranno i casi d'uso adesso, se diventerà una blockchain effettivamente utilizzata. Possiamo già dire che è arrivata tipo all'11° posto su CoinMarketCap, quindi un primo riscontro comincia a avercelo. Vediamo se poi ci avrà anche un riscontro reale sull'utilizzo, cosa che finora non c'ho avuto, però oggettivamente adesso rispetto alle altre, se conferma questi numeri anche sulla mainnet, è tanta roba.
C'ho un po' di domande.
Vai.
Allora, intanto una cosa, mi ricordavo dello sharding e ho cercato sul sito del podcast, praticamente ne abbiamo parlato due volte, cioè è stato nominato due volte lo sharding, nella puntata 23, settembre 2020, e nella puntata 24, di nuovo, ottobre 2020, quindi probabilmente ne avevamo parlato, mi ricordavo che forse avevamo fatto una puntata proprio su questo argomento. Allora, la prima domanda che ti volevo fare però riguarda Ton e riguarda l'utilizzo, appunto, perché se tu mi dicevi che Visa e Mastercard fanno in media 6.000 transazioni per secondo, cioè hanno un massimo di 50.000 circa. Ah,
65.000 circa, sì,
ok.
comunque.
Però allora mi domando, se comunque Visa e Mastercard, che sono due giganti, hanno queste medie, ok che tu ne puoi fare oltre 100.000, ma la realtà è che comunque magari le utilizzerai molto meno, nel senso molto, molto di meno di quanto effettivamente ne puoi fare. Nel senso è più un limite teorico che puoi raggiungere, ma poi in pratica non lo raggiungi. O
Allora,
dipende dall'uso
è un
che ne
limite
fai.
teorico. Come è un limite teorico anche quello di Visa e Mastercard, e evidentemente se il mondo utilizza Visa e Mastercard per pagare, è un limite che non abbiamo mai raggiunto. Però è anche vero che Visa e Mastercard ti permettono di fare solo pagamenti, mentre invece blockchain che ti permettono di creare smart contract hanno potenzialmente molti più casi d'uso. Cioè domani tu ci potresti fare, non so, butto lì cose a caso che magari hanno poco senso, però le compravendite di case o la vendita dei biglietti o qualsiasi altra cosa che però ti fa salire il numero di transazioni per secondo, cosa che su Visa e Mastercard non succede. Cioè, quindi secondo me aumentano i casi d'uso, aumentano anche il numero di transazioni. Magari è un limite che riusciamo a toccare, però sicuramente il fatto che sei più alto di Visa
No, quello sì, quello sì.
È una garanzia che potremmo già utilizzarlo domani per pagare il caffè, potenzialmente.
Sì. Ma ecco, la seconda domanda appunto è questa, un po' diciamo sul progetto, diciamo più in generale, nel senso oggi, cos'è Ton? Cioè, perché era partito con l'essere la blockchain, doveva essere la blockchain di Telegram, cioè aveva anche dei partner importanti, se non ricordo male, poi era un po' naufragato il progetto. Oggi è una cosa open source, cioè c'è una fondazione dietro, come, cioè oggi dove viene usata effettivamente? Cioè questa blockchain viene usata per.
Allora, è un progetto che non conosco benissimo, quindi sicuramente lo approfondirò e magari ne riparliamo meglio in puntata. Però era un progetto legato a Telegram che c'aveva, come hai detto tu, anche dei bei nomi dietro. Poi, per problemi, se non sbaglio, con l'SEC o comunque con Stati Uniti, era stato sganciato da Telegram. Credo sia stato sganciato da Telegram solo in maniera, diciamo, ufficiale, perché poi anche il fatto che è molto simile anche come colori, come brand, come tutto quanto, mi fa pensare che sia comunque legato in qualche modo. Però comunque sì, c'è una fondazione, è open source, non so per cosa viene utilizzato, honestly. So che c'è un wallet dentro Telegram, quindi magari in qualche modo è ancora legato, non ho idea.
Sì, credo che dentro
Questa cosa la
Telegram comunque
guardiamo
sia
meglio.
utilizzato in qualche modo. Adesso non ricordo per cosa, ma sono abbastanza sicuro che venga utilizzato dentro Telegram. E no, mi veniva in mente un caso d'uso adesso, che non so se è fattibile o no. Perché allora ci sono alcuni paesi in cui magari le app di messaggistica vengono in qualche modo bloccate per ragioni di magari governi che non vogliono che venga usato Telegram, per esempio. Mi sembra che era successo forse in Iran. Non mi ricordo, comunque in qualche
Sì,
estate
mi
era
sembra.
successo. Ora, se tu usi un sistema di questo tipo, quindi del tutto decentralizzato con una blockchain, e c'hai questa quantità di transazioni per minuto che puoi garantire, potrebbe essere potenzialmente un caso d'uso anche quello di una chat, diciamo, per bypassare queste censure.
Sicuramente sì, sicuramente è come dicevamo secondo me all'inizio, il fatto che ora con questi numeri c'hai un numero di transazioni per secondo altissimo, c'hai un'applicazione che è praticamente una delle app più diffuse al mondo di messaggistica. Se integrata bene è un bel punto di svolta. Sì, può essere un caso d'uso anche per quello che dicevi tu. Vedevo anche al volo sul sito che c'hanno anche qualche gioco che integra Ton, c'hanno qualche applicazione di DeFi molto all'inizio rispetto a quello che abbiamo su Ethereum, che però ti permette di fare swap di token. Mi sembra così, a primo acchitto, senza conoscerlo bene, un progetto che è un po' all'inizio rispetto ad altre cose che abbiamo già più come ecosistema, più stabili come Ethereum, ma anche Bitcoin, o ma anche rispetto a Solana magari, che però avendoci avuto uno sviluppo così forte magari potrebbe averci un bello sviluppo adesso a livello di ecosistema. Vediamo, io sono molto curioso, non lo conosco bene, ma magari ne riparliamo in una delle prossime puntate.
Sì, credo che sia interessante di parlarne. Giusto come ultima cosa ti dico che, se non mi ricordo male, praticamente Ton è stato utilizzato per basare, per, diciamo, sul, a un certo punto Telegram aveva, se non ricordo male, requisito gli username più interessanti. E aveva iniziato una compravendita, la possibilità di comprare gli username, e se non ricordo male la compravendita avveniva su blockchain, e la blockchain utilizzata in quel caso era Ton. Quindi
confermo.
In qualche modo diciamo che Ton è ancora legato a Telegram, o quantomeno Telegram utilizza molto Ton, e secondo me a mano sì. Il fatto che abbiano aumentato, che siano in grado di raggiungere queste, di garantire questa quantità di messaggi scambiati, chiaramente secondo me porta a un certo punto poi che venga integrato ancora maggiormente. Comunque sì, se ne vogliamo riparlare, volentieri, perché mi sembra un argomento molto interessante.
Sì, è carino. E comunque anche tutti i casi d'uso che elencano sono tutti dentro Telegram, quindi voglio vedere anche se per qualche motivo Telegram l'ha potuto riprendere in mano, oppure se è, come dici tu, un siamo sempre noi e lo utilizziamo tanto, visto che è open source, lo utilizziamo nell'app e...
Sì, così. Sì. Bene, direi che siamo a fine puntata. Non so se prima di chiudere vuoi darci qualche pointer pix, se hai avuto qualcosa di nuovo.
Yes, allora c'ho una serie che si chiama Lezioni di Chimica.
Ok, non ne avevamo parlato, ma l'avevo sentita. Dimmi un po' quello che ne pensi.
A me sta piacendo tantissimo. In qualche modo mi ricorda la fantastica signora Maisel. Poi, chiaro che la fantastica signora Maisel, secondo me, il livello era più alto. Però, comunque, c'è Brie Larson, che è bravissima. È la storia di una ragazza che è una chimica. Negli anni, sparo lì un 60, forse tra il 50 e il 60. Direi 60 forse, e quindi si ritrova nei laboratori di chimica che erano diciamo prettamente maschili, dove non aveva spazio, non aveva un dottorato e tutto quanto, e quindi cerca di farsi strada all'interno del mondo della chimica, e non vi dico altro perché sennò vi spoilererei qualsiasi cosa. Però a me è piaciuta tanto, è una di quelle serie che non smetteresti di guardare, sono usciti 5 episodi, 6 episodi, una cosa del genere, secondo me è bellissima. Tu l'hai vista?
Allora, non l'avevo vista, avevo sentito parlarne, però poi non l'ho vista, e ho visto il trailer, soltanto quello, non mi aveva convinto moltissimo il trailer, però dopo, quando ne ho sentito parlare su un podcast che è Mac Stories Unwind, ma avevano convinto mi sembra che fosse per il podcast, non so sicurissimo al 100%, però è uno di quelli che ascolto che parlano di serie TV, quindi credo che sia quello, e mi aveva convinto abbastanza. Ora me ne hai detto anche tu, quindi magari me la vedo. C'ho una serie TV anch'io, di quelle che ti fanno esplodere la testa proprio mentre le vedi. Abbiamo iniziato una serie che si chiama Bodies, non so se l'hai sentita.
Ho visto il trailer e mi sembrava molto figo.
Allora, però è su Netflix.
Parlamene, perché non so sicuro che sia quella.
Allora, è su Netflix. Praticamente, allora, non voglio fare spoiler, però vi dico un po' quello che succede nel primo episodio. Allora, la storia si svolge in 4 momenti diversi nella storia, diciamo nel tempo. Fine 1800, cioè nel senso fine 19 secolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941 in quel caso, la prima data forse era 1890, ma non sono sicuro. 1890 forse, 1941, 2023 e 2053 credo. Quindi c'hai 4 protagonisti, un protagonista chiaramente per ogni epoca. La cosa che mette in comune i quattro protagonisti è che i quattro protagonisti sono quattro detective che devono risolvere e indagare su quattro casi di omicidio successi in quattro anni diversi. La cosa che fa proprio... Che diciamo che non ti fa capire nulla fin dalla prima puntata, fin dal momento in cui lo inizi proprio, è che l'omicidio su cui queste persone indagano è lo stesso, che viene commesso quattro volte in quattro anni diversi. Praticamente queste quattro persone trovano lo stesso cadavere. E non dico altro perché altrimenti... Io non, in realtà ho visto le prime quattro puntate e non ci ho capito ancora nulla. Quindi non, anche volendo non potrei spoilerare nulla praticamente, perché...
Però me l'hai venduta benissimo.
No, allora, io l'ho scoperta un po' per caso, non volevo nemmeno vederla, però poi dico, vabbè dai, proviamo. È un po'... è tipo fantascienza, come genere, direi. Un po' anche quelle serie tipo, non so se si dice, distopica, tipo, perché a un certo punto nel mondo del futuro c'è questo personaggio un po', diciamo, che fa una sorta, è una sorta di capo dello Stato, si svolge tutto in UK, e c'è questo capo, e non vi dico altro adesso perché altrimenti spoilerò troppo, e molto, molto, non so nemmeno come descriverla, se dire carina o semplicemente di quelle che ti tengono lì incollato perché non vedi l'episodio e non capisci cosa hai visto, cioè non riesci proprio a collegare ancora bene i punti, nonostante siano passate quattro puntate, e sembra che ogni puntata che vedi diventa ancora peggio, diventa ancora più complicato comprendere quello che hai appena finito di vedere. Quindi boh, se l'ho venduta bene poi fammi sapere se la vedi.
No, la vedrò sicuramente perché me l'hai venduta bene. E avevo visto il trailer e sembrava una di quelle serie fuori di testa. Non sapevo se poi ti teneva lì, e invece se mi confermi che ti tiene lì, la guarderò.
Sì, e la cosa è che... non... Allora, io non so se Netflix in Italia traduce il nome della serie TV Bodies in, non so, in italiano, quindi cadaveri, ma... su Netflix Spagna, quando ho cercato Bodies su Google, no, praticamente il nome della serie TV viene tradotto in Cadaveres.
No. Ok, ho appena controllato, è Bodies da noi. Meno male, direi.
Sì, diciamo che traducono un po' troppo, secondo me. Cadaveres da Bodies, nel senso il nome della serie.
Vabbè, ci sono un sacco di meme sulla Spagna e sulle traduzioni dei film, sono sempre bellissime.
C'hai altro? Perché no, ti chiedo una cosa.
C'ho due picks, due winter picks.
Vai tu, vediamo se c'è uno di quelli che devo fare io.
Vediamo, uno è un fumetto, si chiama Entra, di Will MacPhail, non so se si pronuncia così, vediamo. E è una mezza commedia, mezzo drammatico, però è bellissimo. È la storia di questo fumettista che vive in una grande città, credo New York, e è una persona super introversa che, diciamo, tutto il fumetto si basa sul lui che ragiona su come so le interazioni con gli altri e quanto in realtà non riusciamo a comunicare o non riusciamo a aprirci verso le altre persone. E non lo sto vendendo per niente bene, ma vi assicuro che è veramente bellissimo. È uno dei fumetti più belli che ho letto negli ultimi anni, e quindi ve lo consiglio veramente veramente tanto. E l'ultimo è un film che è uscito da poco, si chiama Anatomia di una caduta, e anche questo è un filmone. Tra l'altro ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes, però è praticamente la storia di... sono una famiglia, madre, padre e figlio, vivono in una baita in montagna, il figlio ha problemi alla vista, esce per fare una passeggiata, torna a casa, e questo succede nei primi minuti, quindi non spoilerò niente, e trova il padre morto come se fosse caduto dalla terrazza di casa. Da lì parte il processo alla madre, per cui lei dice di non essere stata lei, l'accusa, l'accusa di essere stata lei a uccidere il padre. E il bello del film è che tu, per tutta la durata del film, che sta circa 2 ore e mezzo, non riesci a parteggiare né per lei né per l'accusa, perché tutti gli indizi che ti dà sono sia credibili per quanto riguarda lei che ha ucciso il marito, sia credibili per quanto riguarda che lei non può aver ucciso il marito. E quindi tu arrivi alla fine, che il film c'era un finale, perché è un processo, quindi il processo c'ha una fine, però sei lì appiccicato allo schermo che non capisci qual è veramente la verità. E è bellissimo, secondo me.
Io però ti devo chiedere se hai ascoltato l'album di Motta.
Bravo, mi ero scordato il Pointer Pix. Sì, l'ho ascoltato.
Ti è piaciuto?
A me sì, a te?
Anche a me. A me è anche piaciuto molto. Non so mai quanto effettivamente sia conosciuto come artista, quindi se ci ascoltate e non lo conoscete, provate, ascoltatelo, magari vi piace. Un consiglio che vi posso dare è andarlo a vedere live, perché secondo me sì. Live merita molto di più rispetto ad ascoltare i... Cioè, ok, di solito, solitamente quando vai a un concerto è più emozionante, divertente da ascoltare il disco su Spotify, chiaramente, però ci stanno artisti che magari sono più portati a stare sul palco, artisti che magari sono più passivi sul palco, cioè cantano, ma poi non c'è... Lui, diciamo che tra quelli che secondo me sul palco proprio fa una musica che ti la senti proprio diversa rispetto a quella che ascolti con le cuffie.
Sono d'accordo.
Quindi, tra l'altro, è in tour proprio adesso, in questi giorni, credo. E quindi se vi capita magari di averlo vicino casa o di avere la possibilità di partecipare a un concerto, assolutamente consigliatissimo. Tu ci andrai? C'hai in programma ad andarci?
24 novembre a Roma.
Okay. Ti invidio molto. Ti invidio molto. Tra l'altro l'ultimo, non so se ci sei andato nel frattempo, ma la volta scorsa ci eravamo andati insieme a Livorno.
L'ultima volta che l'ho visto l'abbiamo visto insieme. E l'abbiamo visto a casa sua praticamente, perché è di lì.
Sì, è di Pisa, però...
Non mi ricordo se è di Pisa o di Livorno, no, però... Pisa,
credo.
Ok, quindi non proprio a casa sua, che sennò
però c'è... Però l'avevo visto anche a Pisa in passato, quindi...
No. Sì, no, diciamo comunque che... confermo, dal vivo è favoloso.
Sì. A me l'album è piaciuto molto. Ora lo metto tra i migliori dell'anno, e la proposta per entro la fine dell'anno, magari nel periodo natalizio, facciamo un episodio speciale in cui magari facciamo un po' di... solo Pointer Pix, ma magari facciamo tipo top serie TV dell'anno, top nuovi album, cose così. Ma possiamo anche fare un episodio a parte, non necessariamente il Pointer Podcast, perché magari la gente non c'ha voglia di ascoltarci parlare di queste cose. Però
sicuramente noi ci divertiremo un sacco a farlo, quindi
io sì, senza dubbio, questo senza dubbio. Va bene, se non c'hai altro andiamo in chiusura, che siamo già un'ora, credo, più o meno, quindi direi che chiudiamo qui. Dai, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!